Ecco, carissimi, siamo qui per meditare su questa domenica che nel rito romano è la quattordicesima. Vangelo secondo Matteo. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Allora, vorrei farvi, perché la cosa è attesa, e oggi ho trovato proprio il ritornello bellissimo su questo Vangelo, con una traduzione più esatta di questa italiana. E il ritornello in francese. E riguardo proprio questo Vangelo, allora adesso vi faccio il ritornello e poi ve lo traduco. Père, je te bénis, ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es père. Père, je te bénis. Pour ton immense amour, ô détour du chemin, tu entends le prodigue, tu l'aperçois de loin et tu l'étends les bras, ton baiser le relève et tu danses de joie. Père, je te bénis pour ton immense amour. Ecco, sarebbe questa la traduzione. La traduzione italiana dice ti rendo lode padre, ma l'originale è padre ti benedico ed è una preghiera di Gesù. Guardate che nel Vangelo di preghiera di Gesù ne abbiamo una, il Padre nostro. Questa è l'altra. Padre ti benedico. E gli dà l'attributo massimo. Ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra. L'ha detto Gesù che il Padre ha fatto il cielo e la terra e lo benedice. E perché lo benedice? Perché ha fatto il cielo e la terra? Ma chi è? Ti benedico perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Guardate che se c'è un comando nel Vangelo, e non è un consiglio, è un comando, è diventare piccoli. Se non diventerete piccoli come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E lasciate che i bambini vengano a me, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. E noi dobbiamo fare una fatica nera, perché vediamo che nel mondo tutto tende a crescere, non a diventare piccolo. Sia nel mondo fisico, nel mondo vegetale, il seme poi diventa un fiore, poi diventa un frutto. Quindi poi anche nel mondo, non so come dire, nel mondo fisico, insomma, ci sono gli atomi, poi gli atomi formano le cellule formano le molecole, e tutto così, tutto tende a diventare grande. E non solo nel mondo fisico e nel mondo vegetale, ma anche nel mondo, diciamo così, psicologico. La persona umana aspira a diventare grande, i bambini, il più grande complimento che gli si può fare, oh, come sei diventato grande, cosa farai quando sarai grande? Voglio diventare grande. E non sarebbe ancora niente se fosse solo la crescita in statura, ma c'è proprio questa crescita dentro di noi, l'io che vuole diventare grande, vuole diventare importante, vuole emergere, questo è il contrario del comando che ci dà Gesù. Rimanete piccoli, ai piccoli è promesso il regno dei cieli. Quindi vedete che bisogna andare controcorrente se si vuole seguire quello che ci ha insegnato il Signore. Bisogna contare su di Lui. Lui può anche renderci grandi, Lui può anche darci una dignità, può anche darci dei doni che ci faranno apprezzare dagli altri, ma noi dobbiamo cercare Lui, dobbiamo essere fissati su di Lui. Se guardiamo nel mondo subatomico, no? le particelle più sono piccole, più le cose sono piccole, più determinano il valore di una particella. Quindi è il piccolo che cambia le cose nel mondo. Guardate, l'abbiamo visto adesso, un microbo invisibile cosa ha combinato. E se si agisce sul piccolo, nelle particelle, si cambiano componenti, si cambia addirittura l'elemento chimico. Per esempio, gli elementi chimici hanno tutti un numero, no? Il numero dei protoni. Il carbonio ha 6 protoni, l'ossigeno ne ha 8, il magnesio ne ha 12, il ferro ne ha 26, l'argento ne ha 47, l'oro ne ha 79. Allora, basta che tu cambi un protone, o l'aumenti o lo diminuisci, che cambia la natura di quell'elemento. Quindi vedete quanto è importante, quanto è determinante la piccolezza, ed è determinante anche nel campo spirituale, perché se noi rimaniamo piccoli abbiamo potere sul cuore di Dio, mentre se siamo grandi non abbiamo nessun potere. Il Signore, noi non viviamo nel cuore di Dio. Per vivere nel cuore di Dio bisogna essere piccoli, e piccoli, perché Lui dice anche: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi l'umiltà è sinonimo di piccolezza, e l'umiltà mi sembra che sia un termine ormai in via di estinzione in una società che predica l'arrivismo a tutti i costi: bisogna diventare importanti, farsi strada, farsi largo, la corsa ai primi posti, l'importanza di strappare il consenso, l'applauso, la prima pagina. Quindi vedete come bisogna andare controcorrente. In un mondo dove tutti dicono che bisogna farsi avanti, il Vangelo invita a farsi indietro, perlomeno a stare al proprio posto. E io ogni tanto mi dico, ecco perché siamo affaticati e stanchi, come dice il Signore nel Vangelo. Ma a forza di correre questa corsa ai primi posti, ma uno arriva poi stremato, magari arriva al primo posto, ma arriva stremato. Ecco perché il mondo non trova riposo, perché è una gran fatica stare dietro a tutto quel farsi avanti, ed è anche un gran dispendio di energie, mentre starsene indietro, perlomeno starsene al proprio posto, sarebbe, oltre che un gran riposo, anche un gran ristoro per le nostre anime, perché allora saremo veramente ristorati, perché visitati dalla presenza dell'amico per eccellenza. Ed è così, e sapremo anche le cose grandi, perché il Signore dice: ti benedico perché hai rivelato queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Come fare per sapere le cose di Dio, le cose grandi? Rimanere piccoli. Rimanere, come dire, umili, imparate da me che sono mite e umili di cuore. Ti benedico, Padre, perché hai tenuto lontane queste cose ai sapienti e intelligenti. Quindi solo occupandoci di ascoltare Lui impareremo infatti quelle cose che ci renderebbero veramente sapienti, di quella sapienza tutta speciale, tutta nascosta, non appariscente né ridondante, ma tanto più sostanziale, perché procede dalla sapienza stessa, da Dio stesso. E allora ci riposeremo in Lui, sul suo cuore. E allora, ecco perché dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi ristorerò. Siamo affaticati perché continuamente di corsa, cercare cose che ci fanno grandi, appunto. Se rimanessimo piccoli ci stancheremmo anche molto meno. E siamo stanchi perché continuiamo a correre e non abbiamo neanche più tempo di chiederci dove andiamo, anzi addirittura il tempo si è messo a correre pure lui. Avete mai riflettuto a questo detto che sentiamo? Coi tempi che corrono, siamo riusciti a far correre pure il tempo, come se stando fermo non passasse lo stesso. E poi ci stupiamo di essere stanchi. Ma di questo passo arriveremo non solo stanchi, ma sfiniti. Dove? Ecco il punto, nessuno lo sa. Si corre, si continua a correre, ma la meta nessuno sa quale sia e forse nessuno se la prefigge più. Quindi la conseguenza più logica è che siamo anche oppressi al minimo. Come non essere oppressi da questo continuo correre senza mai sapere perché si corre e dove si corre? Siamo oppressi dal non senso del nostro vivere, dal non trovare risposte, perché non siamo più capaci di farci le vere domande. L'uomo non è come l'animale che vive e basta, l'uomo ha bisogno di sapere perché vive. Abbiamo perso la nostra carta d'identità, quella vera, chi siamo, per quella carta d'identità che ci verrà chiesta, non ai confini di Stato, ma ai confini della vita. Qual è questa carta d'identità? Primo, da dove vieni? Dall'esilio, questa terra è un esilio, è una valle di lacrime, come diciamo nella Salve Regina. Dove vai? Torno in patria, a casa, il cielo è la casa. Chi è tuo padre? Dio, padre mio e padre nostro, ho un padre, non sono orfano. E qual è il visto d'entrata per entrare nella patria? I meriti di Gesù Cristo morto e risorto per me. Ecco, è questa la nostra realtà. Veniamo da qualcuno e torniamo a qualcuno, non veniamo dal nulla e non torniamo al nulla, ma veniamo da Dio e torniamo a Lui. Pensate, quando si dice che il mondo, chi è altro, viene fuori dal nulla, ma c'è una contraddizione in termini, il nulla significa ciò che non è. Il mondo è, esiste, quindi è qualcosa che esiste. Nulla vuol dire ciò che non è. E infatti Yahweh significa colui che è, mentre il nulla significa ciò che non è. Come si fa a dire che veniamo dal nulla e torniamo al nulla quando non esiste? Ma Dio c'è e non è solo colui che è, e cioè che esiste per forza propria, ma anche colui che è vicino. Vicino ad ognuno di noi, ci ascolta, ci perdona, appunto venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, ci ridà forze nuove, dà lo Spirito Santo, andiamo al trono della grazia, fonti d'acqua viva scorreranno in noi, il Signore non aspetta altro che di riversare in noi questa potenza, di rivestirci di potenza dall'alto, ma noi cerchiamo. Noi siamo, come dire, specialisti nel cercare fuori di noi ciò che abbiamo dentro di noi. Dentro di noi abbiamo spazi infiniti, orizzonti infiniti, molto più vasti di ogni orizzonte. Possiamo andare in capo al mondo, ma vedremo sempre le stesse cose, comunque sì, vedremo sempre, se andiamo al mare, vedremo il mare, sarà sempre lo stesso, se andiamo in montagna, vedremo i monti, saranno sempre gli stessi, e quindi dobbiamo entrare dentro di noi, allora lì scopriremo degli orizzonti infiniti, quelli che scopriamo sulla Terra sono finiti. E quindi siamo stanchi perché corriamo di qua e di là alla ricerca di qualcosa di nuovo, però vediamo sempre del vecchio. E un'altra causa della stanchezza penso che sia da ricercare dentro di noi e non fuori. È perché siamo frantumati dentro, siamo in cocci. Dopo il peccato originale e i nostri vari peccati che hanno complicato tutto, siamo 100.000 volontà diverse. Oggi voglio star solo, domani voglio compagnia, oggi voglio andare al mare, domani voglio andare in montagna, per dire cose neutre, mica no, cose peccaminose. Quindi un giorno vogliamo una cosa, un giorno dopo l'esatto contrario. E figurati se non siamo stanchi. E poi c'è lotta in noi, perché la volontà vuole una cosa, vede il bene, la volontà e la ragione vedono il bene, la sensibilità che è cieca non è capace di seguire questo bene. Io porto sempre l'esempio, come chi fuma, lo sa anche lui che gli fa male, ma la sensibilità ha preso il sopravvento. Vi avevo già detto, vi ho già parlato della dottrina degli habitus, no? Habitus dal latino abito. L'habitus si acquista ripetendo atti, un atto ripetuto diventa un'abitudine, quindi sia per l'atto buono che per l'atto cattivo, se io ripeto un atto virtuoso mi diventerà come una seconda natura fare il bene, se io ripeto un atto che non è virtuoso mi diventerà una seconda natura e sarà molto difficile ritrovare la libertà. Quindi certo che siamo stanchi, allora cosa fare quando non saremo più stanchi? Quando saremo unificati e tutte le nostre facoltà convergeranno in un solo volere, cioè quello che vi dicevo sempre: dobbiamo essere appetito del bene e non del male, e del massimo bene che è Dio. Quindi non più 100.000 volontà diverse, ma una sola volontà con quella di Dio. Allora sì che ci riposeremo sul cuore di Dio e non saremo più stanchi e affaticati e sapremo le cose grandi, perché riposandoci sul cuore di Dio saremo i piccoli che il Signore tiene sul suo cuore. E poi a volte crediamo che la felicità la cerchiamo fuori di noi, mentre è dentro di noi, è rientrare in noi stessi, dove abita Dio. E oggi voglio raccontare una storiella che illustra un po' questa verità, e questa è stata raccontata da un rabbi, ci sono ancora i rabbini mitteleuropei, Cassidim, Martin Buber ha scritto un libro sui detti dei rabbini, e sono molto interessanti, e questo racconta così: il rabbi Bunam era solito raccontare ai giovani che venivano da lui per la prima volta la storia di Rabbi Giuseppe, figlio di Rabbi Giacobbe di Cracovia. Dopo anni e anni di dura miseria, che però non avevano scosso la sua fiducia in Dio, ricevette in sogno l'ordine di andare a Praga. Fece un sogno. Sognò che a Praga, sotto il ponte che conduce al Palazzo Reale, c'era un tesoro per lui. E il sogno si ripeté per 3 volte. Allora Rabbi Giuseppe decise di andare a Praga e si mise in cammino, e da Cracovia andò a piedi a Praga e arrivò davanti al ponte del castello, del Palazzo Reale, ma il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle sentinelle e lei non ebbe il coraggio di avvicinarsi e andare a scavare nel luogo indicato, però tornava al ponte tutte le mattine, girandovi attorno fino a sera. Alla fine il capitano della guardia, che aveva notato il suo andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Allora Giuseppe gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano paese ed era venuto a piedi. Il capitano delle guardie scoppiò a ridere. Oh, poveraccio, e tu dai retta ai sogni, e per dar retta a un sogno sei venuto fin qui a piedi. Oh, stai fresco a fidarti dei sogni. Allora anch'io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a un sogno e andare fino a Cracovia. Avevo sognato che in casa di un ebreo, un certo Rabbi Giuseppe, figlio di Rabbi Giacobbe, c'era un tesoro sotto la sua stufa. Ma ti rendi conto? Mi vedi proprio entrare e mettere a suo quadro tutte le case in una città in cui metà degli ebrei si chiamano Giuseppe e l'altra metà si chiamano Giacobbe? E rise nuovamente di cuore. Allora Giuseppe lo salutò in fretta e furia, tornò a casa sua, scavò sotto la stufa e trovò il tesoro col quale costruì la sinagoga intitolata appunto Rabbi Giuseppe, figlio di Rabbi Giacobbe. Ecco, ecco, allora vedete che il tesoro ce l'abbiamo in noi, non abbiamo bisogno di correre di qua e di là, fuori di noi ci stanchiamo, ci esauriamo, diventiamo stremati, oppressi, affaticati. Dentro di noi abbiamo i più grandi tesori. Pensate che i padri del deserto dicono: stai nella tua cella, la tua cella ti insegnerà tutto. Conto questo bisogno di andare e venire pensando di scoprire chissà che cosa. La vera sapienza è dentro, non fuori. Il tesoro nascosto è dentro, non fuori. Dobbiamo veramente chiedere al Signore questa saggezza. È una saggezza questa. È una saggezza quella di saper trovare il nostro riposo in Lui e non fuori e fuori soprattutto di noi. Perché, guardate, questo uscire da noi è soprattutto questo io troppo grosso, insomma io quando divento troppo grosso ha bisogno di riconoscimenti, di consensi, di applausi, allora va in giro a cercare tutti questi applausi, questi riconoscimenti e sapete che questo è stato quello che ha rovinato la storia dell'umanità? Qual è il primo grande peccato che fu fatto nella storia dell'umanità? Non fu quello di Adamo ed Eva. È stato preceduto dal peccato degli angeli, da Lucifero. Cos'è che ha fatto precipitare Lucifero e che ne ha trascinato giù un terzo dei suoi compari? È stato un peccato di naturalismo. Ha preferito se stesso a quella di Dio. Invece di entrare in se stesso e ammirare Dio, ha continuato ad ammirare se stesso, ha preferito se stesso a Dio. E quindi Lucifero e i suoi compari, da luminosi e superluminosi che erano, divennero tenebrosi perché si tagliarono fuori dalla fonte della luce. Erano luminosi finché erano collegati con Dio. Ma quando hanno detto basta me stesso, contemplo me stesso, sono diventati tenebrosi. È come se il ruscello, vedendosi gorgogliante d'acqua, dicesse alla sorgente: non ho più bisogno di te. Immediatamente inaridirebbe. Non avrebbe più la sorgente che gli dà la sua acqua. Lui da se stesso non ha nessuna acqua. La deve ricevere. E noi, quando preghiamo, quando andiamo in chiesa, andiamo al trono della grazia. No. Per riceverla da un altro, per riceverla dal Signore. Ecco, vedete quanto è importante questo farsi piccoli. La piccolezza, secondo il Vangelo, è il criterio e la misura del vero progresso spirituale. Chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Quindi, diventare bambini, non facciamoci illusioni, diventare piccoli, non facciamoci illusioni, è difficile, ma non è assolutamente un punto di partenza, è un punto di arrivo. prima di tutto è una meta che ci dobbiamo proporre, perché se non ce la proponiamo neanche come meta, non la raggiungeremo mai. Ma non dobbiamo farci illusioni che sia facile. Nella vita spirituale bisogna fare il contrario che nella vita fisica. Si cresce in piccolezza. Per sapere le cose grandi bisogna crescere in piccolezza. E quindi la novità è proprio questa, che la crescita della vita spirituale segue il cammino inverso di quella corporale, di quella fisica. Il corpo cresce guadagnando in altezza, lo spirito cresce perdendo questa altezza. Vedete che la santità rovescia le leggi, perché l'infanzia è la meta alla quale dobbiamo tendere. Quindi più ti farai piccolo, più diventerai adulto nella fede e grande nell'amore. Quindi possiamo chiamare questa spirituale della piccolezza evangelica quella indispensabile, perché il Vangelo ne è tutto impregnato, ne è la fonte ispiratrice, è un comando di Gesù, non è un consiglio, è un comando. Allora partiamo, iniziamo la corsa alla piccolezza, la corsa alla discesa delle nostre altezze, del nostro bisogno di sentirci importanti, del nostro bisogno di sentirci qualcuno, del nostro bisogno di primeggiare. Dobbiamo percorrere il cammino inverso e allora sapremo le cose che il Signore ha rivelato ai piccoli e a nessun altro. Sapremo cose straordinarie e vivremo cose straordinarie. Allora, adesso vi do la vitamina spirituale, l'ho intitolata Preghiera del Divino Accerchiamento. Adesso che ve la leggo capirete perché. Questo titolo, il titolo gliel'ho dato io, la preghiera l'avevo letta, ma ho detto, qui bisogna dare un titolo a questa preghiera. La preghiera dice così: Signore, stai davanti a noi e guidaci, stai dietro a noi e spingici, stai sopra di noi e benedicici, stai attorno a noi e proteggici, stai dentro di noi e guariscici. Ecco la preghiera del Divino Accerchiamento. Vi auguro di sentirvi accerchiati da tutte le parti, sopra, sotto, attorno, dentro, e allora farete l'esperienza di essere salvi per sempre. C'è più nessuno che riuscirà a trascinarvi di qua o di là e portarvi fuori dalla volontà di Dio e dal suo amore.